Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato La vita dell'uomo nel libro dell'Ecclesiaste. Studio numero 8 ed ha per titolo Gioia e problemi della terza età. Vogliamo leggere Ecclesiaste 12, 3 a 10 nella versione interconfessionale. Ricordati del tuo creatore finché sei giovane, prima che arrivi l'età degli acciacchi. Verranno gli anni in cui dirai: non ho più voglia di vivere. Allora il sole, la luna e le stelle per te non saranno più luminosi e il cielo sarà sempre nuvoloso. Allora le tue braccia, che ti hanno protetto, tremeranno. Le tue gambe che ti hanno sostenuto diventeranno deboli, i tuoi denti saranno troppo pochi per masticare il cibo, i tuoi occhi non vedranno più chiaramente, le tue orecchie diventeranno sorde al rumore della strada, non sentirai quasi più il rumore della macina e il canto degli uccelli. La tua voce sarà debole e tremante. Avrai paura di camminare in salita e ad ogni passo sarai in pericolo di cadere. I tuoi capelli diventeranno bianchi come i fiori di mandorlo. Ti sarà difficile muoverti. Ogni desiderio scomparirà, poi te ne andrai alla dimora eterna, mentre per le strade piangeranno e faranno lutto. Godi la vita finirà come si rompe un filo d'argento e come va in pezzi una lampada d'oro. Come si infrange una brocca per l'acqua e si schianta la carrucola del pozzo. Il tuo corpo ritornerà alla polvere della terra dalla quale fu tratto. Il tuo spirito vitale ritornerà a Dio che te l'ha dato. Tutto è come un soffio di vento. Vanità, vanità. Tutto è vanità, dice Coelet, cioè il predicatore. Fratelli e sorelle, un quadro tragico, fosco, nero della vecchiaia che noi chiamiamo la terza età. Incominciamo a parlare con i problemi della terza età, poi parleremo della gioia tra alcuni minuti. Quali sono i problemi della terza età? Tanti, tanti problemi. Diciamo che Salomone è arrivato alla fine delle sue considerazioni sull'esistenza dell'uomo e dopo aver parlato della giovinezza, ora parla della vecchiaia, che noi, ripeto, chiamiamo la terza età. Prima di tutto il problema della salute. Certo, diciamo subito due parole di commento al testo che abbiamo letto, un testo triste, fosco, è un quadro tragico. A quel tempo non c'erano occhiali, non c'erano apparecchi acustici, niente protesi dentarie, niente operazioni di cataratta, ipotensivi, antibiotici e tutto quello che noi abbiamo a disposizione oggi per curarci, per sopravvivere, per vivere meglio. Tuttavia diciamo che l'allungamento della vita oggi moltiplica il problema anziani, anche dal punto di vista sociale. Oramai si dice l'Italia è un paese di vecchi, sono molto, molto numerosi i vecchi e naturalmente è difficile arrivare alla tarda età in buona salute. Comunque, anche se si arriva nella cosiddetta buona salute, non è poi così tanto buona questa salute. Certo, le forze non sono più quelle di prima. Le forze diminuiscono, perché è così, la ruota gira. C'è la giovinezza, c'è la maturità e poi si arriva alla vecchiaia. C'è un senso di solitudine, ecco un altro problema della terza età, della vecchiaia. Senso di solitudine. Gli amici a uno se ne sono andati, sono morti. I giovani non li conosci. C'è un senso di solitudine. Quando parli rischi di non essere capito, perché è naturale che tu ti rifaccia alla tua esperienza. Sei nato 60, 70, 80 o più anni fa e quindi è difficile stare al passo con le nuove generazioni. Diciamo che è addirittura impossibile, questa è la realtà. Quindi difficoltà di comunicazione, ti senti tagliato fuori. Il mondo è più che mai dei giovani. E poi c'è un problema che affligge un po' tutti gli anziani, tutti i vecchi. Diventano dei temerari perché i vecchi vogliono dimostrare a se stessi di essere ancora capaci di fare qualcosa. Ecco perché si arrischiano ad arrampicarsi sugli alberi da frutta per cogliere le susine, per cogliere i fichi, con le conseguenze che noi poi tutti sappiamo. Oppure le signore casalinghe che si mettono lì su una scala o su una sedia per pulire il lampadario, con le conseguenze poi che conosciamo. Pure i vecchi che disobbediscono ai figli, ai giovani, che quando c'è il ghiaccio per terra d'inverno gli dicono non uscite, state in casa, al caldo, no? E io sono capace, e poi le ultime parole famose, si finisce all'ospedale con la frattura di un braccio, con la frattura del femore e così via. Oppure nelle ore calde d'estate, specialmente in questi ultimi anni, dovrebbero stare in casa. Nelle ore più calde si arrischiano a uscire e con le conseguenze che tutti conosciamo. Quindi dei temerari, no, non si può fare così, non è giusto fare così. I vecchi non sono più quelli di prima, lo spirito è pronto ma la carne è debole e i tempi di reazione sono diversi, l'organismo reagisce meno bene al caldo e al freddo, eccetera, eccetera, eccetera. Però con questo non voglio dire che il vecchio, l'anziano, debba darsi per vinto. Io vorrei dire una parola ai colleghi vecchi, perché sono vecchio anch'io, agli altri vecchi: non condannatevi a stare tutto il giorno o buona parte del giorno davanti alla televisione. Leggete, scrivete, fate le parole crociate, se vi va, camminate soprattutto, quando è possibile camminare, quando non fa troppo freddo, quando non fa troppo caldo, camminate, camminate perché il camminare fa bene alla salute. Dicono gli esperti che dovremmo fare 10.000 passi al giorno. Se non potete farne 10.000, fatene 5.000, fatene 2.000, ma muovetevi. Non state lì sempre fermi davanti alla televisione. Mi ricordo il mio vecchio professore Alfredo Vaucher. Un giorno andai a trovarlo in clinica, era alla Lignière, in Svizzera, tra Losanna e Ginevra, una bellissima proprietà che abbiamo da oltre un secolo lì in Svizzera. E gli chiesi come stesse e lui mi fa: ma dice, questi medici, fratello Visigalli, questi medici mi fanno diventare matto. Perché? Ma non mi lasciano camminare, non mi lasciano camminare. Mi dicono: faccia attenzione, solo 10 minuti. E io che cosa me ne faccio di 10 minuti, che sono abituato a camminare 2 ore al giorno. È vero, dobbiamo camminare se possiamo, tenerci in azione, tenerci in esercizio, tenerci in forma, non soltanto muovere i muscoli del corpo, ma anche muovere i muscoli della mente, che sono molto molto importanti. Ecco, più o meno questi sono i problemi della vecchiaia, della terza età, così sommariamente. Ma adesso veniamo alla gioia della terza età. Voi mi direte: ma che, c'è anche la gioia nella terza età? E come no? Certo che c'è la gioia, ma bisogna saperla scoprire. Regola prima: sapersi accettare. Accettare di essere vecchi. I vecchi devono ricordarsi di non essere più giovani, quindi di fare tutto quello che devono fare in misura ridotta rispetto a prima. D'altronde, fratelli e sorelle e amici, i frutti più dolci sono quelli autunnali. Voi mi insegnate: l'uva, i cachi, a Firenze li chiamano dioppiri, le castagne e così via. Perché dico questo? Perché bisogna scoprire ogni bellezza nella sua età. C'è la primavera, c'è l'estate, c'è l'autunno e poi arriva l'inverno. Io vi ricordo quel famoso detto: le diverse reazioni dell'uomo a 20, a 40, a 60 e a 80 anni. Circa le stelle, si dice, a 20 anni si vorrebbero fare scendere le stelle dal cielo. È l'età in cui tutto è facile, c'è la forza, l'entusiasmo, la gioia di vivere, il sangue bolle nelle vene. No, non bolle, che altrimenti sarebbe un disastro, ma è un modo per dire. Ecco, c'è la voglia di vivere. A 20 anni si vuole trasformare tutto. E mi ricordo che anch'io a 20 anni avevo queste reazioni e me la prendevo con quelli che erano più vecchi e che non reagivano al mio stesso modo come i giovani. A 20 anni si vorrebbero fare scendere le stelle dal cielo. A 40 le stelle si guardano. La visione della vita è cambiata. C'è l'esperienza, l'età di mezzo, incominciano le delusioni, incominciano a delinearsi le forme della realtà della vita. Tutte cose che Salomone ha vissuto e poi ce ne tramanda nell'Ecclesiaste il succo della sua esperienza. A 20 anni l'uomo vuole fare scendere le stelle dal cielo, a 40 le stelle si guardano, a 60 le stelle si è contenti di poterle vedere, e a 80 l'uomo chiede a qualcuno: scusi, Ci sono le stelle stasera? Eh sì. E qui dice il savio Salomone: allora il sole, la luna e le stelle per te non saranno più luminosi, e il cielo sarà sempre nuvoloso, eccetera. Poi i tuoi capelli diventeranno bianchi come il fiore del mandorlo, e poi ti sarà difficile muoverti, e tutte quelle miserie, tutti quei problemi che un vecchio conosce. E poi dice, c'è anche la fine di tutto, andrai alla dimora eterna, mentre per le strade piangeranno e faranno lutto. E io dico, forse nemmeno si ricorderanno di te, chi eri. La morte d'altronde fa parte della vita. Ma noi abbiamo detto che dobbiamo occuparci della gioia della terza età. Allora, l'uomo è quella creatura che al mattino cammina a quattro gambe, a mezzogiorno a due e alla sera a tre. Cioè al mattino, quando è bambino, va a gattoni per imparare a camminare. È bello vedere i bambini che gattonano per la casa, filano come un diretto. Che bello vedere i bambini camminare così. Poi il bambino corre, e poi il bambino grida, e poi che belle le risate argentine di un bambino. Che bello vedere i bambini giocare, urtarsi, poi piangere, poi ridere. È la vita. A mezzogiorno l'uomo cammina con due gambe, forti, erette. Poi troverai difficoltà a muoverti, ed ecco l'uomo che alla sera della sua vita deve reggersi con un bastone. Però qual è la gioia che deve sapere trovare nella terza età l'uomo, e che deve sapere trovare la donna? C'è la famosa esperienza, cioè è passato attraverso tante tempeste, tante burrasche, è passato attraverso tante vicissitudini, tanti problemi, ha sbagliato, evidentemente non c'è uomo o donna che non sbagliano, però ha imparato, questa è l'esperienza, essere sopravvissuti a tutte queste traversie con l'aiuto del Signore. E allora c'è la saggezza, si vedono le cose in modo equilibrato, si capiscono meglio gli uomini e le situazioni. A volte io mi dico, ma perché tanti anni fa non capivo le cose come le capisco oggi? Poi mi metto a ridere e dico, ma quanto sei sciocco? Tanti anni fa eri giovane, eri maturo ma non eri vecchio, adesso le capisci molto di più le cose. E meno male, perché alla scuola della vita si deve imparare a diventare saggi. E si comprende meglio, fratelli e sorelle, l'amore di Dio e la parola di Dio. E dobbiamo essere riconoscenti al Signore se possiamo, come dobbiamo, ripetere con il salmista queste parole famose del Salmo numero 37, ve le ricordate? Salmo numero 37, versetto 25. Davide dice: io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua discendenza mendicare il pane. Fratelli e sorelle, è la testimonianza di Davide, ma deve essere la nostra testimonianza di cristiani adulti, vecchi. E io ringrazio il Signore perché posso dire con Davide: anch'io sono stato giovane e sono divenuto vecchio per la sua grazia, col suo aiuto, e non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua discendenza mendicare il pane, perché Dio mantiene sempre le sue promesse, ma dobbiamo sapere accettare e capire le sue vie. C'è un'altra gioia nella vecchiaia. Qual è? È quella di avere fatto la propria parte nella vita. Hai dato quello che Dio ti ha dato, i tuoi talenti, le tue capacità, non le hai sepolte come il servitore avaro, infedele, che ha sepolto il talento ricevuto dal suo Signore. No, lo ha fatto fruttare, lo ha messo al servizio di Dio e al servizio del prossimo. Hai fatto la tua parte in questo grande mondo, che sia anche piccolo e grande, hai fatto la tua parte. Hai cercato di servire il Signore onestamente, hai cercato di aiutare il tuo prossimo onestamente, ed ora c'è la soddisfazione, una grande soddisfazione, fratelli e sorelle. Molto più grande, immensamente più grande di quella che può avere un uomo o una donna che hanno passato la vita a accumulare soldi, proprietà, magari truffando il prossimo, pagando ingiustamente e con tutti gli altri intrallazzi che noi conosciamo. Quelli avranno soldi, avranno proprietà, ma non hanno la pace che ha il cristiano e che dice: Signore, ti ringrazio perché sono arrivato alla vecchiaia e tu mi dai la gioia di constatare che le tue promesse non sono venute meno e posso ancora testimoniare di te. Forse posso testimoniare di te ancora meglio di quando ero giovane. Quelli che hanno i soldi e magari li hanno accumulati male, non possono dire questo. Sono lì magari pieni di voglia ancora di accumulare, di truffare, senza pace, mangiano, bevono, corrono. Io dico sempre, sapete cosa? Scappano dalla morte. Non scappare, sai, tanto la morte ti raggiunge. Prima o poi non c'è barba di ricco, di famoso, di colto che possa sfuggirle. La morte arriva in tutti i momenti della propria vita e arriva all'improvviso. E poi devo concludere citando il testo che serve da base al nostro studio, Ecclesiaste 12:9. Parla della fine, sì, la fine che arriva per poveri e per ricchi, per dotti e non dotti, arriva per tutti. E come si arriva? Da fastidio, al cristiano non deve dare fastidio, a quelli che non sono cristiani dà molto fastidio. Prima che la polvere torni alla terra com'era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Ecco, questo testo va letto alla luce di altri versetti contenuti nel capitolo 9 dell'Ecclesiaste, versetto 5, il versetto 6 e il versetto 10. Infatti i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla, traduce l'interconfessionale, non sanno proprio niente, e per essi non c'è più salario, poiché la loro memoria è dimenticata. Ecco la fine dell'uomo. Va nella tomba e lì rimane fino alla resurrezione. O resurrezione di vita, o resurrezione di condanna e di morte eterna, la loro memoria è dimenticata. Quando io vedo i cinegiornali di 70 anni fa, di 60 anni fa, e vedo tutti quei personaggi che si agitavano, da noi erano in divisa, l'Italia era ingaglioffita, tutta vestita di nero, i gerarchi tutti vestiti di nero, e anch'io, figlio della Lupa e poi Balilla e poi avanguardista, eccetera eccetera, io mi domando: e tutti quelli che pensavano di fare tremare la terra, dove sono? Dove sono? Nella tomba. Lì non ci sono più onori, non ci sono più discorsi, non c'è più niente, non c'è più salario, non ci sono più soldi, rivendicazioni, glorie, niente, un mucchio di polvere. Versetto 6. Il loro amore, come il loro odio e la loro invidia, sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Lì non c'è più niente, amore, odio, non c'è più niente, tutto è finito. E allora, dice il savio Salomone, cosa devi fare? Cosa devi fare? Versetto 10. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Bene, questi versetti meriterebbero ben più alto tempo in questa riflessione, ma noi vorremmo dire a quelli che credono alle tradizioni degli uomini che bisogna stare a quello che dice la Bibbia. Laggiù nella tomba non c'è niente. Tutto quello che tu devi fare, fallo, fallo per bene, fallo con tutte le tue forze, qui, sulla terra, poiché nel soggiorno dei morti, il famoso Sheol degli ebrei e Hades dei greci, soggiorno dei morti, il sepolcro dove vai, non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. La tradizione religiosa degli uomini, mettendo da parte con una manata la rivelazione della parola di Dio sull'uomo, sulla sua fine e sul suo destino, cosa ha fatto? Ha messo su una catena di montaggio di miliardi di euro sul soggiorno dei morti. Pensate all'industria che glorifica il soggiorno dei morti. Pensate ai soldi che si spendono nell'acquisto di statue, di immagini, di corone. Pensate ai soldi che si spendono per fare dire messe per i defunti. Non è vero niente. Invece di mettere, io metterei all'ingresso di ogni cimitero, metterei queste parole: i morti non sanno nulla, e poi i morti resusciteranno, ma per il momento non sanno nulla. Sì, immagino le vostre reazioni, e quelli che credono alle tradizioni diranno: no, ma quella è l'anima che ha spiccato il volo al momento della morte e se n'è andata dove? Ah, se n'è andata nel paradiso, se ha fatto il bene, se ha fatto il male nell'inferno eterno, se ha fatto così e così, in purgatorio. Il purgatorio deve essere affollatissimo, perché la Chiesa romana nell'inferno ci mette soltanto gli eretici, o li metteva a suo tempo. Adesso in clima ecumenico ha lasciato da parte il limbo, ha lasciato da parte l'inferno, parla soltanto dell'unità delle chiese. Quante chiacchiere, ma quante chiacchiere! E ci sono degli evangelici che sono colpevoli e credono a queste chiacchiere. Ma la Chiesa romana vuole dominare, non vuole nessuna unità se non la sua unità, cioè che tutti quelli che sono usciti dal seno di Madre Chiesa ritornino, che la Madre Chiesa cattolica, apostolica, romana è pronta a riabbracciarli. E disgraziatamente ci sono tanti avventisti che ci credono e non se ne vergognano. Non è questo il messaggio che dobbiamo dare a questa generazione che sta incontrando Gesù Cristo nel suo glorioso ritorno. Qui dice: fai quello che devi fare oggi, perché nel soggiorno dei morti non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Non metterti a fare alleanza con quelli che hanno inventato le tradizioni, scartando la parola di Dio, calpestando la legge di Dio. No! Rimani col pensiero della Bibbia. E la miglior cosa che noi possiamo fare, qual è? Seguire quello che dice la Bibbia. Accettare totalmente il messaggio della Bibbia. Questa è la gioia che noi possiamo avere nella terza età e anche nell'età di mezzo e anche nella giovinezza. Questo è il succo dell'esperienza di Salomone. Che Dio ci aiuti, che Dio ci benedica, che il Signore sia con noi e ci raffermi nella nostra fede. Questa è la mia preghiera, e per giovani e per quelli dell'età di mezzo e per i vecchi. Amen.